Così il processo alla 'ndrangheta stragista vuole riscrivere un pezzo di storia d'Italia. Il ruolo della mafia calabrese nella stagione delle stragi, i legami con Cosa Nostra, la ricerca di referenti politici, il ruolo della nascente Forza Italia. Finalmente si ricostruiscono verità rimaste nascoste per troppo tempo. Alessia Candito, 01 luglio 2020. Sono memoria condivisa da Palermo a Milano. E per l'Italia intera sono una tragedia collettiva. Ma nella ricostruzione delle stragi di mafia che negli anni 90 dalla Sicilia sono tracimate in continente con bombe e attentati manca un pezzo. A quel progetto eversivo ha partecipato anche la 'ndrangheta, e con un ruolo da protagonista, per decenni è riuscita a nasconderlo trasformando i 3 attentati calabresi contro i carabinieri con cui l'elite dei clan ha firmato quel patto nella bravata di 2 picciotti in cerca di armi e gloria. Ma un processo ha smontato un'inaccettabile mistificazione che dura da 30 anni. Parole del procuratore aggiunto della DA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che ha coordinato quell'inchiesta diventata un processo di 3 anni e 127 udienze. E che adesso si avvia alla conclusione la 'ndrangheta stragista degli anni 90 con le stragi. Per noi il tempo si è fermato in un eterno presente che diventerà altro solo quando la verità verrà ricostruita fino in fondo, dice il procuratore aggiunto della DA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. È stato lui, con l'iniziale collaborazione di Francesco Curcio, all'epoca in DNA, a cercare le tracce e stanare l'ombra dei clan calabresi dietro le bombe di via Palestro a Milano, agli Uffizi di Firenze, a San Giovanni a Roma. È stato lui a comprendere che i 3 attentati mirati organizzati tra il dicembre 93 e il gennaio 94 nei pressi di Reggio Calabria contro i carabinieri, incluso quello costato la vita ai brigadieri Fava e Garofalo, sono uno dei tributi che la 'ndrangheta ha offerto a quella stagione di sangue e alle trattative a cui puntava. Ma soprattutto che anche cronologia e geografia delle stragi vanno aggiornate, perché gli attentati calabresi sono l'omega di quella scia di sangue che sempre in Calabria ha avuto inizio. La violenza mafiosa, spiega Lombardo, si trasforma in un disegno eversivo peculiarmente terroristico, non nel marzo 92, con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, ma nel giugno 91, un paio di mesi prima dell'agguato costato la vita al giudice Nino Scopelliti, ammazzato nei pressi di Reggio Calabria il 9 agosto di quell'anno, mentre preparava l'accusa nel maxi processo contro la cupola palermitana in Cassazione. Intuizioni trasformate in un'inchiesta che scrive un altro pezzo di storia d'Italia, arrivata indenne a un processo giunto ormai alla requisitoria. Alla sbarra però non ci sono solo calabresi. Oltre a Rocco Santo Filippone, espressione limpida dello storico casato dei Piromalli di Gioia Tauro, per l'accusa delegato dalla 'ndrangheta tutta nella gestione delle stragi calabresi, imputato c'è anche il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano. Il killer di Don Pino Puglisi, il capomandamento che ha ordinato le stragi del 92-93 e per questi ed altri reati ha collezionato ergastoli, ha avuto un ruolo anche in Calabria. E lui stesso, forse involontariamente, forse no, lo ha confermato, ha fornito un contributo dichiarativo enorme, liberamente reso su temi che lui stesso ha introdotto, spiega il procuratore. L'insostituibile e involontario contributo di Graviano a Reggio Calabria, il boss di Brancaccio, ha rotto un silenzio interrotto solo da estemporanee proteste e dichiarazioni che durava da decenni. E nel processo che per la prima volta racconta il ruolo della 'ndrangheta negli anni delle stragi, ci ha tenuto a sottolineare che c'erano anche pezzi di istituzioni, di poteri palesi ed occulti, di imprenditoria, di massoneria che in quella fase hanno avuto un ruolo. Una conferma dell'ipotesi dell'accusa secondo cui le mafie, spiega Lombardo, avevano capito che modificandosi lo scenario a livello internazionale e nazionale bisognava muoversi per tempo individuando nuovi referenti politici. Un'esigenza condivisa con pezzi di istituzioni, di politica, di massoneria, di intelligence che all'ombra della cortina di ferro, sostiene la procura, avevano costruito il proprio potere come antidoto all'influenza del blocco sovietico e venuto giù il muro di Berlino hanno forzato la mano per mantenerlo. Dagli uomini di Gladio alla massoneria di Gelli, dai settori dei servizi impiegati nelle operazioni Stati-Berlin a chi per anni ne ha dettato le priorità strategiche insieme alle mafie in quella partita giocavano in molti, tutti sostiene la procura di Reggio Calabria con lo stesso scopo, una strategia gattopardesca per mantenere gli equilibri di potere inalterato. spiega il procuratore, un'opera di ristrutturazione del potere che lo mantenesse identico a se stesso, in cui bombe, sangue e terrore indiscriminato era un mezzo e non un fine. Una tattica servente ad una strategia più alta. Un modo per obbligare tutti a sedersi al tavolo, senza lasciar fuori nessuno. A cercare una soluzione condivisa, poi individuata, emerge dall'inchiesta nel progetto politico di Forza Italia. E tutto questo Graviano lo ha a modo suo confermato. A sorpresa, per la prima volta nella sua lunga storia di processi ha deciso di sottoporsi all'esame. Per 4 udienze ha parlato, lanciato messaggi, detto e non detto. Le sue non sono state certo dichiarazioni limpide e cristalline o una confessione, ma il boss di Brancaccio si è incastrato con le sue stesse parole, quelle delle chiacchierate intercettate in carcere con il camorrista Umberto Adinolfi che hanno svelato i rapporti diretti con Silvio Berlusconi rivendicate come unica cosa vera in aula e quelle dette in dibattimento. I messaggi di Graviano decifrati dalla procura. Graviano, dice Lombardo, è un imputato che ha diritto di mentire, ma le sue dichiarazioni in aula trovano conferma nelle sue intercettazioni in carcere fino a prova contraria da considerarsi genuine. Di fronte a corte d'assise, PM e avvocati, Graviano ha parlato da boss e giurando di essere vittima di un complotto ha puntato il dito contro Berlusconi accusandolo di avere beneficiato dei soldi della sua e di altre famiglie siciliane senza mai averli restituiti, ha confermato di aver avuto incontri regolari e riunioni con il padre padrone di Forza Italia, prodotto politico di cui ha detto in modo chiaro il boss di Brancaccio, lui e i suoi erano stati informati prima dell'ufficiale di scesa in campo. Affermazioni che il diretto interessato si è affrettato a smentire tramite i suoi legali, mentre in aula, udienza dopo udienza, Graviano alzava il tiro, senza mai arrivare a farle, ha promesso o minacciato rivelazioni sulla classe politica di quegli anni, quella che non voleva che le stragi si firmassero e quella che cercava contatti con gli amici di Enna, lì dove si riuniva la cupola per capire cosa stesse succedendo e firmare quelle bombe. E no, Berlusconi non era fra questi ultimi, ha detto il boss in aula. E il banchetto coperto di faldoni, blocchi, appunti, pizzini dietro cui stava seduto in videocollegamento dal carcere di Terni è diventato un pulpito per lanciare messaggi a pezzi dell'intelligence con cui dice di non essere mai stato a contatto, ma di cui può raccontare a chi ha fatto di tutto per farmi parlare, ai carabinieri che devono dire come sono andati i fatti, ai misteriosi imprenditori milanesi che i clan siciliani avrebbero finanziato, a chi ancora tiene nei cassetti le carte che potrebbero dire molto sull'omicidio del poliziotto Nino Agostino e su chi ha preso l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Nelle intenzioni di Graviano, messaggi forse più diretti fuori dall'aula che alla corte e alle parti, ma che hanno interlocutori precisi, espressione di mondi che secondo l'accusa erano coinvolti nella strategia diversiva di quegli anni. Usciamo fuori da prudenze verbali, tuona il procuratore, in questo paese si sono mosse tutta una serie di forze che a fianco delle mafie sono diventate forze mafiose. Quello che è successo in Italia non è contatto, ma compenetrazione fra mondi che hanno obiettivi comuni. Ma, aggiunge, non bisogna fare l'errore di considerare tutto mafia. È sbagliato dire che il contatto con le mafie ha trasformato apparati istituzionali, la politica, in forze mafiose. Pezzi singoli sono diventati mafiosi. Noi non siamo la nazione che agevola la mafia. Noi abbiamo un grande problema che sono le mafie e il nostro è stanare tutte le componenti mafiose. Tutte le strade portano a Forza Italia, anche per questo gli investigatori di Squadra Mobile e Servizio Centrale Antiterrorismo, per ordine della Procura, hanno cercato riscontri alle sibilline indicazioni che Graviano ha dato. E sono stati trovati, altri sono arrivati dal dibattimento. Si è scoperto e c'è la prova che tutti gli attentati, omicidi, bombe di quella stagione sono stati firmati come falange armata, sigla, dicono collaboratori calabresi e siciliani, indicata da ambienti dei servizi, che alcuni degli obiettivi di quella stagione sono stati indicati da chi delle mafie non era parte o comunque non solo, che il GOI, la più grande obbedienza massonica dell'epoca, lo ha detto chiaramente, il gran maestro Giuliano Di Bernardo era irrimediabilmente controllato dalle mafie, che ha specificato il pentito Cosimo Virgilio, hanno sempre usato le logge per entrare in contatto con ambienti diversi insieme a cui sviluppare comuni progetti, dal riciclaggio al controllo elettorale. Sono saltati fuori tabulati, intercettazioni e testimonianze che negli anni delle stragi collocano il boss di Brancaccio in Sardegna, nei pressi della villa di Berlusconi o al bar Donei in via Veneto, dove Spatuzza e Graviano si incontravano per progettare il fallito attentato all'Olimpico a pochi passi dall'albergo in cui, esattamente negli stessi giorni, Forza Italia ultimava la discesa in campo ufficiale di Berlusconi e Marcello Dell'Utri, dicono recentissime testimonianze raccolte. Incontrava calabresi e siciliani interessati al nuovo progetto politico. Rileggendo e attualizzando vecchie carte si è scoperto che negli stessi anni in cui le famiglie siciliane inviavano miliardi poi serviti per investimenti immobiliari, le televisioni, tutto, ha detto in aula il boss di Brancaccio. In Calabria Angelo Sorrenti, un imprenditore dei Piromalli, veniva portato alla corte di Publitalia e scelto come referente calabrese per la costruzione di Fininvest. Piste, ed anche questo è emerso in modo chiaro, già apparse in passato e inspiegabilmente ignorate. Per l'accusa, una conferma che è su Forza Italia che ha trovato la quadra quella stagione di sangue e trattative, di bombe e abboccamenti, di tentativi, sperimentazioni, di cui sono state protagoniste le mafie tutte, ma non solo. Il concetto di tempo, afferma il procuratore lombardo, è uno degli interrogativi che l'uomo porta con sé da sempre. La percezione del tempo è soggettiva o oggettiva? E come si misura? L'unità di misura internazionale del tempo è il secondo. Ragionando in secondi, dal 1 febbraio del 1994, che è l'ultimo episodio su cui ci troviamo a occuparci in questa sede, abbiamo aspettando la verità da 819.933.000 secondi. Ed è necessaria e urgente una ricostruzione complessa che vada oltre le verità sotto banco, il compromesso, le scorciatoie, il silenzio e la paura. E la verità sulle stragi, abbiamo il dovere di chiederla come cittadini, abbiamo il dovere di cercarla come magistrati del pubblico ministero, avete il di affermarla voi giudici, costi quel che costi, perché altrimenti quelle stragi non saranno mai passato. Oggi viviamo un eterno presente da cui dipende il nostro domani. Chi sono i capi invisibili della 'ndrangheta? La vera forza della mafia, hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti. Sono la mente strategica delle operazioni e per decenni sono riusciti a nascondersi. Alessia Candito, 10 gennaio 2020. Li chiamano invisibili. E sono il motivo per cui decenni di arresti, processi e condanne non hanno impedito alla 'ndrangheta di continuare ad essere la mafia più potente del mondo. Per conto dei clan in rapporto con i vertici del potere politico, istituzionale, professionale, informativo, finanziario, imprenditoriale, sanitario, bancario ed economico, gli invisibili sono la vera forza delle mafie, la mente, la direzione strategica, ma per decenni sono riusciti a nascondersi. Gli invisibili hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti. Protetti dall'immagine di una 'ndrangheta arcaica, rozza, quasi tribale, descritta così, secondo il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, da alcuni in buona, da altri in cattiva fede. Politici, imprenditori, finanzieri, banchieri, pubblici funzionari sono stati travolti dalle indagini in tutta Italia. Insomma, la caccia agli invisibili è iniziata da tempo. Chi sta sopra decide le strategie, chi sta in mezzo le pianifica e le rende attuabili e chi sta sotto le esegue. Le tre componenti, unitariamente considerate, formano l'attuale struttura della 'ndrangheta, diceva già una decina di anni fa il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. È stato lui, con l'inchiesta Bellulavuru, a trovare la prima traccia recente degli invisibili, evocati dal boss massone Sebastiano Altomonte, come quelli che non li conosce nessuno, ma contano davvero. Poi sono arrivati collaboratori di giustizia come Consolato Villani a spiegare che esiste una 'ndrangheta di forma e una di sostanza, fatta di persone invisibili, che sono più in alto, hanno contatti con il mondo politico, con altre parti della società, sono massoni. O Nino Fiume, che ha parlato di quel livello superiore, che ha consentito al clan De Stefano di essere in protezione. E le dichiarazioni di Filippo Barreca e Giacomo Ubaldo Lauro, i primi collaboratori della storia della 'ndrangheta, hanno acquisito senso. Sono stati loro a svelare l'esistenza della Santa o Mamma Santissima. All'epoca si pensava fosse semplicemente una carica, il grado più alto nelle gerarchie dei clan. In realtà era la prima struttura riservata, la conventicola di grandi capi in grado di decidere le strategie dell'intera organizzazione. e di misurarle con i rappresentanti di altri poteri economici, istituzionali, politici, che nelle logge incontravano da pari a pari. Sperimentata con il golpe borghese e i moti di Reggio, la struttura nel tempo è affiorata sotto la superficie di fatti di sangue e misteri, dalla strage di Piazza della Loggia alla stagione degli attentati negli anni 90. Ha incrociato i propri destini con la P2 di Licio Gelli, l'eversione fascista, i paramilitari di Gladio e le schegge impazzite dell'intelligence, e il proprio cammino con personaggi come il terrorista nero Franco Freda. Protetto dal clan De Stefano durante la latitanza a Reggio Calabria, c'era anche lui, racconta Barreca, fra i fondatori della superloggia segreta di cui facevano parte appartenenti alla 'Ndrangheta e alla destra eversiva, nata alla fine degli anni 70 sulla sponda calabrese dello stretto e nascosta in una loggia massonica ufficiale. Nel 2009, il collaboratore Cosimo Virgilio, massone di alto rango finito al servizio dei clan IPM, descrive la medesima struttura. Nel tempo si è evoluta, spiega, ha usato come paravento obbedienze diverse, imparato a giocare con l'extraterritorialità, rifugiandosi dietro logge e cavalierati con base a San Marino e in Vaticano. Sul piatto, la 'Ndrangheta mette liquidità, diffusione capillare sul territorio, capacità militare, voti, gli altri, i canali per trarne profitto tutti insieme, con il grembiule addosso si diventa fratelli. Come involontariamente confermato anche dal boss Juni Mancuso nel 2011, la 'Ndrangheta non esiste più, fa parte della massoneria, è sotto nascosta nostra direzione redazionale della massoneria, però hanno le stesse regole. Oggi la chiamiamo massoneria, domani la chiamiamo P4, P6, P9, come quando, caduta la democrazia, hanno fatto un altro partito, Forza Italia. Quello che non cambia sono i cognomi di chi ha accesso a quegli ambienti, a partire dagli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, travolti dall'inchiesta gotha della Procura di Reggio Calabria, a oggi gli unici ad essere finiti a giudizio come esponenti della direzione strategica della 'Ndrangheta. E se Romeo attende ancora l'esito del giudizio di primo grado, De Stefano è già stato condannato a 20 anni come invisibile, penalista con il pallino della politica, vicino alla destra eversiva, ma eletto con la DC, massone, con un capitale di contatti fra i referenti dei siciliani negli anni degli attentati continentali, per tutti in grado di addomesticare sentenze fino in Cassazione e di creare dal nulla regioni di politici, anche dopo una prima condanna per concorso esterno, non ha mai rinunciato al proprio ruolo. Ne lo ha fatto il suo sodale e amico Paolo Romeo, vicino alla destra eversiva e a Gladio, ma eletto in Parlamento con il PSD, pure lui già condannato in passato per concorso esterno alla mafia. Un pezzo, una strategia molto più complessa e in più fasi, ipotizza oggi l'inchiesta di Reggio Calabria 'Ndrangheta stragista, sviluppando quella palermitana sulla trattativa, che ha visto clan calabresi e siciliani lavorare gomito a gomito per individuare nuovi referenti politici affidabili nello scenario nazionale e internazionale stravolto da Tangentopoli e dalla fine della Guerra Fredda. Una fase delicata in cui molti invisibili, sebbene al momento non a processo come tali, sono venuti alla luce, a indicarli ex boss calabresi, ma soprattutto siciliani. Al killer, oggi collaboratore di giustizia, Giuseppe Maria Di Giacomo, è stato Santo Mazzei, il capoclan di Catania imposto dai corleonesi negli anni delle stragi, a spiegare che fra gli interlocutori di fiducia in Calabria c'erano i Piromalli della Piana di Gioia Tauro e i Mancuso di Limadi. Ed in particolare quel Pino Piromalli Facciazza, che sebbene oggi dicono alcune informative a causa della lunga detenzione abbia dovuto appaltare lo scettro ai nipoti, primo fra tutti Gioacchino l'avvocato, rimane uno dei più potenti boss calabresi. Parola dell'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, in carcere come riservato dei Mancuso, ma tanto vicino allo storico casato della Piana da poter affermare che Dell'Utri, la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia, fu Piromalli a Gioia Tauro. E assicurare che ci sono due mafiosi in Calabria, che sono i numeri uno in assoluto, uno si chiama Giuseppe Piromalli e l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane e forse più potente. Due punte della stella della medesima realtà criminale, entrambi appartenenti a quella che il collaboratore di Giacomo chiama la cupola calabrese, di cui facevano parte tutte le famiglie ed i relativi esponenti. Il passaporto per interloquire con altri mondi a nome dell'organizzazione. Lo stesso che avevano i fratelli Domenico e Rocco Papalia, boss di Platì da mezzo secolo trapiantati a Milano per trattare con i servizi affari, omicidi su commissione e scarcerazioni, o Cosimo Commisso Uguaglia, elemento di vertice di quel crimine di Siderno che ha una componente in Calabria ed una in Canada. Ci sono soggetti anche di maggiore peso nella zona Gionica Regina, spiegano fonti investigative, feudo di storici casati mafiosi come i Mirta la Maggiore e i Pelle di San Luca, i Morabito Tiradritto di Africo, i Barbaro Papalia di Platì. È da lì che emana il potere in grado di dare legittimazione a clan non certo di seconda fila come i Grande Aracri, diffusi come un'infezione dall'Emilia Romagna al nord-est. Eppure Nicolino, che ne è il patriarca, dice il collaboratore Luigi Bonaventura, ha ottenuto il crimine da Antonio Pelle Gambazza, boss di San Luca, nella Locride. Anche Nicolino Grande Aracri è un fratello, con tanto di spada templare, poi sequestrata nel 2012, ordinato cavaliere del sovrano ordine di Malta, intercettato, dice. E lì ci sono proprio sia ad alti livelli istituzionali e sia ad alti livelli di 'ndrangheta. Lì dove maturano legami, contatti, strutture, come quella superassociazione in cui le mafie coabitano con altri componenti di un sistema politico-economico pantagruelico e deviato su cui da tempo lavora la DIA di Reggio Calabria, un sistema pancriminale in grado di gestire politici come gli ex alti papaveri di Forza Italia Marcello Dell'Utri e Amedeo Matacena o di condizionare gli investimenti di grandi imprese statali. Uno stato parallelo